Il radiogiornale.
40 anni fa il disastro nucleare di Chernobyl, il Ticino fu terra particolarmente colpita dalla nube tossica a causa delle precipitazioni, il punto sulle radiazioni. Lotta alla mafia per i grigioni, può bastare un'autodichiarazione sui precedenti penali per ottenere il permesso di dimora dopo il caso di Roveredo. Crisi energetica, quella provocata dalla guerra in Medio Oriente e dalla chiusura dello stretto di Ormuz a Cipro, però ne discute l'Unione Europea, che ha annaffiato ancora di miliardi l'Ucraina nel conflitto con la Russia. E per lo sport, facile vittoria della nazionale svizzera di disco su ghiaccio che in amichevole a Vienna ha sconfitto l'Ungheria. Ultimo radiogiornale di questo giovedì ormai concluso. Buonanotte da Fabio Degli Antoni che vi parla, per questo che è anche un riassunto dei principali fatti del giorno. In apertura però una notizia giunta da poco da Washington: il cessate il fuoco tra Israele e Libano è stato esteso di 3 settimane. Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump intervenendo nell'incontro alla Casa Bianca tra gli ambasciatori dei due paesi nel loro secondo ciclo di negoziati per cercare una possibile pace. Parlavamo di un 23 aprile 2026 caratterizzato da una ricorrenza che ha ancora strascichi. Per chi c'era, è stato un evento che ha lasciato il segno e che è entrato nell'immaginario collettivo. In Ticino chi non si ricorda dell'allora responsabile della sezione aria, acqua e suolo, Mario Camani, che invitava a spazzolare l'insalata. Da quei fatti dall'incidente nucleare di Chernobyl stiamo parlando di quello che sono passati 40 anni. E oggi le autorità cantonali, assieme a quelle federali, hanno fatto il punto alla situazione. Umberto Gatti.
Dal 1986 ad oggi le misure della radioattività in Svizzera sono molto migliorate. All'epoca dell'incidente di Chernobyl erano solo 12 le centrali di misurazione e nessuna era ancora attiva in Ticino. Oggi sono 159 su tutto il territorio nazionale e permettono di raccogliere dati completi e condividerli a livello mondiale. Cristina Poretti della Centrale Nazionale di Allarme.
È importante ora la collaborazione a livello internazionale. Abbiamo accordi bilaterali, accordi internazionali, accordi europei che consentono una informazione molto più tempestiva, anche di eventi molto più piccoli. Dunque si può anche vedere da dove arriva la nube.
In Ticino oggi resta il 40% della radioattività registrata nel 1986, una diminuzione legata al decadimento fisico dell'isotopo cesio-137, una presenza nel terreno che però non si traduce automaticamente in una presenza in animali o vegetali. Nicola Solca, capo della sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del Canton Ticino.
La radioattività dei pesci era molto elevata in quel periodo. Oggi invece non misuriamo quasi più tracce in questi pesci, ma perché il cesio 137 è sprofondato nei sedimenti lacustri nel tempo ed è stato coperto da nuovi sedimenti lacustri puliti, e quindi ecco che i pesci o gli altri organismi acquatici non sono più esposti a questa presenza.
Una presenza che invece rimane più marcata nel terreno, dove la migrazione verso il basso del cesio 137 è più lenta, motivo per il quale è ancora possibile trovare delle tracce nella selvaggina e nei funghi. Funghi che sono il tramite principale per analizzare la presenza di radioattività. Per quanto riguarda la selvaggina, i cinghiali, ghiotti di un particolare fungo, presentano ancora livelli fuori norma. Ogni anno tra il 2 e il 5% dei capi cacciati in Ticino viene sequestrato perché rappresentano un pericolo alimentare.
Restiamo alla cronaca regionale. Gli inerti nell'area dell'ex macello di Lugano verranno rimossi e smaltiti da lunedì 4 maggio. L'intervento è necessario per avviare la riqualificazione dell'intero comparto secondo il progetto architettonico denominato Campus Matrix. I lavori saranno eseguiti da ditte specializzate e si svolgeranno in più fasi, conformemente alle direttive della sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del Dipartimento del Territorio e della SUVA. Restando a Lugano, in tema di conti ma di consuntivi, i profitti del trading mettono le ali alle casse di Lugano. I conti dello scorso anno si sono chiusi con un avanzo di 23,7 milioni, quasi 48 in più del preventivo. Merito delle entrate fiscali eccezionali, in parte societarie. Il debito pubblico è però di poco più di 1 miliardo di franchi. Per ottenere il permesso di dimora nei grigioni ci vorrà un'autodichiarazione sugli eventuali precedenti penali. L'annuncio in Gran Consiglio durante l'ora delle domande al governo retico, che conferma un giro di vite ma senza adottare la linea più rigida, quella del Canton Ticino. I dettagli da Coira con Stefano Barbusca.
A due mesi dall'arresto di quattro presunti mafiosi residenti a Roveredo con il permesso B, l'esecutivo retico non ha cambiato idea. L'estratto del casellario giudiziale non può essere richiesto ai cittadini dell'Unione Europea. Ma il cantone è deciso a mettere in campo un'altra strategia. Come ha annunciato stamattina il direttore del Dipartimento Giustizia, Sicurezza e Sanità, Peter Paier.
In futuro i richiedenti dovranno indicare se esistono precedenti penali o procedimenti penali in corso. Questa indicazione possono dare adito ad ulteriori accertamenti, come ad esempio la richiesta di un estratto del casellario giudiziale. In caso di dubbi fondati, possono anche confluire nel giudizio materiale e motivare una decisione negativa.
Il cantone potrà inoltre ritirare il documento qualora, dopo la concessione del permesso B, dovessero emergere omissioni nella dichiarazione, ha aggiunto il consigliere di Stato socialista Peter Paier. L'obiettivo del governo è l'entrata in vigore di questa misura nel corso del mese di maggio.
Nei primi tre mesi dell'anno la Banca Nazionale Svizzera ha registrato una perdita di 500 milioni di franchi, un risultato quasi vicino al pareggio che tuttavia non sorprende gli esperti. A incidere negativamente è stata soprattutto la guerra tra Stati Uniti e Iran. A titolo di paragone, nello stesso periodo del 2025 la BNS aveva invece raggiunto un utile di 6,7 miliardi di franchi. Come ricorda l'istituto, il risultato dipende sempre in particolare dall'andamento dei mercati dell'oro, dei cambi e dei capitali, e quindi è soggetto a forti oscillazioni. Si è svolta a Berna una celebrazione per i 50 anni della Commissione federale per le questioni femminili, istituita dal Consiglio federale nell'allora 1976, col compito di riflettere sulle sfide della politica di parità a livello nazionale. Nel corso dell'evento è stata premiata l'ex consigliera federale Ruth Dreyfus. Parliamo adesso dei legislatori europei che hanno raggiunto un accordo su una riforma dell'assicurazione contro la disoccupazione per i lavoratori frontalieri. Ciò potrebbe comportare costi aggiuntivi per il nostro paese, ma una decisione definitiva non è ancora stata presa a Bruxelles. Attualmente, quando perdono il lavoro, i lavoratori ricevono l'indennità di disoccupazione dal loro paese di residenza. In futuro potrebbero riceverla da quello in cui erano impiegati per l'ultima volta. L'eventuale adozione del regolamento potrà avvenire però solo con l'esplicito consenso della Svizzera. È iniziato ed è in corso a Cipro il vertice informale dell'Unione Europea, a cui partecipa anche il presidente ucraino Zelensky. Si parla soprattutto dell'altra grande guerra, quella che in Medio Oriente, della conseguente crisi energetica sta colpendo il continente. Ma come detto c'è anche Zelensky, allora partiamo da lui. Ha incassato il via libera definitivo al prestito europeo da 90 miliardi per l'Ucraina, un ulteriore pacchetto di sanzioni contro la Russia, e ha rilanciato sul suo cammino di adesione del suo paese all'UE. Da Bruxelles il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
Il presidente ucraino Zelensky è giunto di persona al vertice europeo informale di Cipro, paese presidente di turno del Consiglio UE. Stavolta per l'Ucraina le notizie sono buone. Finalmente il prestito europeo da 90 miliardi per Kiev in due anni e il 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia sono approvati con tutti i crismi, segno tangibile del nuovo corso in Ungheria, con la vittoria di Peter Magyar e la sconfitta del premier uscente Viktor Orban, che dopo 16 anni di consigli europei oggi non vuole partecipare a questo vertice. Oltre a bloccare gli aiuti per l'Ucraina, ricordo, Orban ha tenuto per anni in stand-by il processo di adesione di Kiev all'UE. Ora che a Budapest si affaccia una nuova dirigenza, l'iter per l'adesione all'Ucraina dovrebbe tornare nella norma, e il presidente cipriota Nikos Christodoulides ha ricordato: come presidenza abbiamo già svolto tutti i lavori preparatori. Se ci sono le condizioni politiche, possiamo avviare i vari capitoli negoziali. Zelensky, intanto, approfitta per rilanciare: l'Ucraina, dice, merita l'adesione piena e non soltanto simbolica all'UE.
E la lunga cena serale si è conclusa poco fa. I vari leader si incontrano poi nelle ore a venire del giorno ormai appena iniziato, però si trasferiranno. Beh, comunque, vi racconteremo i vari dettagli nel corso dei prossimi appuntamenti informativi. Parliamo adesso ancora del presidente americano Donald Trump, che appunto sta partecipando alla parte dell'incontro tra gli ambasciatori di Israele e Libano alla Casa Bianca. Poco fa ha annunciato un allungamento del cessate il fuoco di ulteriori 3 settimane. Papa Leone invece ha concluso oggi il suo viaggio nel continente africano. In 10 giorni si è spostato tra Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale. Un viaggio all'inizio un po' oscurato dallo scontro verbale col presidente degli Stati Uniti, Trump, ma c'è stato anche molto altro. E adesso invece c'è la pagina sportiva con Giordano De Lucia.
Sì, nell'hockey c'è stato il facile successo questa sera della nazionale svizzera che in amichevole a Vienna ha battuto l'Ungheria con il punteggio di 6-1, rossocrociati già sul 3-0 dopo soli 8 minuti di gioco. Domani la selezione è da poco in mano a Yann Cadieux, sempre a Vienna, ritroverà lo stesso avversario per un nuovo test di preparazione ai mondiali casalinghi che avranno inizio, lo ricordo, il 15 maggio. Ma sentiamo la voce del tecnico rossocrociato Yann Cadieux, intervistato al termine della partita di questa sera da Flavio Maddalena.
All'inizio della partita era molto bene, volevamo iniziare con tanto energia e grinta e l'abbiamo fatto, una buona serata con una buona partita.
Un test interessante, penso, anche perché l'Ungheria sarà un'avversaria anche ai mondiali, cambierà comunque ancora tanto da qui a là, oppure era un pensiero anche questo?
No, in questo momento non pensiamo contro chi giochiamo al mondiale, penso che la cosa la più importante da ogni giornata da crescere come squadra e il processo che ci guida a questo mondiale, questa è l'unica motivazione che abbiamo ogni giornata e su quello lavoriamo in questo momento.
È un processo di avvicinamento anche per lo staff, per l'allenatore, tu sei già portando qualcosa di tuo, ogni coach ha la sua filosofia o stai proseguendo sulla linea del lavoro fatto negli scorsi anni?
Su questo penso che c'è tante cose che si è fatto negli ultimi anni che anche io facevo già come allenatore, la visione era più o meno la stessa del Fisci e per quello che abbiamo è andato molto bene con lui, è chiaro c'è uno o due cose che voglio cambiare, abbiamo iniziato a lavorare su queste cose ma ci vuole ancora un po' di tempo.
Si tornava in casa in Svizzera dopo le scorse 2 partite lontano, dunque una prima volta per te in casa, l'ambiente come l'hai trovato, com'è stato?
Era bello da avere una pista abbastanza piena e sempre bello da vedere che la nazionale è seguita da così tanto gente, la cosa più importante è che noi vogliamo portare una buona energia e prepararsi il meglio del modo per il nostro mondiale che sarà una grande festa dell'hockey con i nostri tifosi.
Per il calcio è momentaneamente sospeso il sogno mondiale di Lamine Yamal, il 18enne prodigio del Barcellona e della nazionale spagnola, infortunatosi ad una coscia nell'ultima partita di campionato, dovrà stare a riposo per diverse settimane. La sua stagione con il club è quindi già finita. In vista della fase finale del mondiale, la federazione spagnola, come lo stesso Barcellona, restano comunque fiduciose. Yamal dovrebbe recuperare in tempo per l'esordio del 15 giugno contro Capoverde. Mentre non ci sarà finale di Coppa di Germania per il Friburgo di Manzambi, eliminato in semifinale dallo Stoccarda, che si è imposto 2-1 al supplementare, finale che vedrà lo Stoccarda affrontare il Bayern di Monaco. Infine il tennis al torneo di Madrid, Belinda Bencic, dopo aver superato il primo turno, nei 16esimi di finale se la vedrà con la russa Schneider, numero 19 al mondo.
Non ci sono ulteriori notizie di rilievo in questi primi minuti di venerdì, ormai 24 aprile 2026, e Meteo Svizzera ci fa sapere che in tutta la Confederazione sono giornate solive e notti serene. Solo sull'altopiano brisa debole o moderata, temperatura massima tra 20 e 24 gradi. Minima però freddina ancora fra 3 e 8 gradi. Isoterma di 0 in rialzo a 3.300 metri. Da lunedì al sud meno sole, qualche isolato rovescio possibile. Nel resto del paese soleggiato fino a martedì, quando sarà più nuvoloso e nelle ore pomeridiane rovesci possibili. Vi ricordo di prestare attenzione perché a causa del tempo secco nel Moesano, in Val Bregaglia e Val Poschiavo, è in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto. L'informazione alla radio torna in diretta allo scoccar di ogni ora su Rete 1, fruibile tramite Apo su internet con parola chiave RSI. Adesso c'è la programmazione radiofonica delle prossime ore, in gran parte musicale di Rete 1, Rete 2, Rete 3. Iari Salvagno in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.